L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni di carcere dai giudici della Corte Suprema. È stato riconosciuto colpevole di aver tentato un colpo di Stato dopo la vittoria di Lula nel 2022. Immediato il commento di Trump dagli Stati Uniti. È sorprendente, era quello che volevano fare con me. Netanyahu dà il via libera al piano di insediamenti e uno in Cisgiordania. Non ci sarà nessuno Stato palestinese. Questa terra è nostra, dice il premier israeliano. Proseguono intanto incessanti i bombardamenti su Gaza City. Decine le vittime, migliaia i civili ancora intrappolati in città. È attesa tra poco la partenza della Sumud Flottiglia dalla Sicilia. Si uniranno poi alle altre decine di imbarcazioni per tentare di rompere l'assedio su Gaza. Secondo fonti dei media statunitensi, la polizia avrebbe identificato il nome del presunto assassino di Charlie Kirk e l'FBI ha diffuso nuove foto del presunto killer. Le destre internazionali stanno intanto trasformando Kirk in un martire, stanno puntando il dito contro gli avversari politici. Anche Meloni attacca, non ci faremo intimidire, dice. Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo lo sconfinamento dei droni russi in Polonia. Varsavia poco fa ha annunciato la chiusura dei confini con la Bielorussia e si prepara a schierare lungo il confine 40.000 soldati. Buongiorno dalla redazione, alle 7.31 minuti il giornale radio. Come sentivate dai titoli, l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato e altri reati in relazione ai fatti successi e successivi alla vittoria di Lula alle ultime presidenziali del 2022. Secondo i giudici della Corte Suprema del Brasile, l'ex presidente ha strumentalizzato l'apparato statale e mobilitato agenti e risorse pubbliche con l'intento di diffondere false narrazioni per provocare instabilità sociale e perpetuarsi al potere. Bolsonaro e gli altri imputati erano accusati di associazione a delinquere, armata, tentata abolizione violenta dello Stato di diritto democratico, colpo di Stato. Sentiamo il servizio dal Brasile di Luigi Spera.
La Corte Suprema del Brasile ha condannato l'ex presidente Jair Bolsonaro a 27 anni e 3 mesi di reclusione. L'accusa è aver promosso e coordinato un'organizzazione criminale che ha tentato di sovvertire lo Stato democratico di diritto nel paese per rimanere illegalmente al potere dopo la sconfitta elettorale del 2022, cercando di impedire, anche progettando nella morte, l'insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva. Quando la sentenza passerà in giudicato, esauriti i ricorsi a disposizione della difesa, Bolsonaro attualmente ai domiciliari dovrà andare in carcere. La sentenza è arrivata al termine di un lungo processo che chiude una delle pagine più buie della recente storia brasiliana. In un paese che ha passato il panno sui crimini della dittatura e ha sempre mostrato grandi difficoltà nel gestire il proprio passato di attentati contro la democrazia, è la prima volta che un ex presidente risponde davanti alla giustizia e viene condannato per colpo di Stato. Condanne sono arrivate per tutti gli imputati, gli ex ministri Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sergio Nogueira e Anderson Torres, l'ex capo dell'intelligence Alexandre Hamagem e l'ex comandante della Marina Militare Almir Ganier. Per loro pene comprese tra i 24 e i 16 anni di reclusione. La chiusura del capitolo giudiziario coincide con l'apertura di una nuova fase politica in cui la destra si mobilita per chiedere l'amnistia e affila le armi in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno.
Non ci sarà nessuno Stato palestinese, questa terra è nostra. Con queste parole il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il via libera definitivo al piano E1 per la Cisgiordania, un corridoio di colonie che dividerà in due i territori palestinesi, rendendo di fatto impossibile anche in futuro la creazione di uno Stato palestinese. Intanto proseguono incessanti i bombardamenti su Gaza City con l'obiettivo di svuotare e radere al suolo la città. Circa 200.000 palestinesi hanno già lasciato la capitale, diretti verso il centro e il sud della striscia, ma molti tornano indietro perché non trovano un luogo dove stare. Altre migliaia di civili invece sono ancora intrappolati sotto le bombe. Ascoltiamo Iridi Mejal, medico di Emergency, che si trova tra Deir el-Bala e Khan Yunis.
Le azioni che fanno al nord hanno una ripercussione sulla zona centrale perché la zona al centro e al sud della striscia sono state individuate come zone umanitarie in cui le persone che evacuano dal nord dovrebbero venire. E questo si vede nel senso che nella strada che facciamo dalla guest house a lavoro ormai si vedono soltanto camion pieni di materassi, mobili, un sacco di persone a bordo che sono le persone che si muovono dal nord. Negli ultimi giorni sono mosse circa 80.000 persone e già questo è un grosso impatto in questa zona perché la zona è già sovraffollata e ovviamente non c'è spazio. Trasferirsi dal nord richiede anche denaro, nel senso che solo per il viaggio tra costo della benzina può arrivare a costare anche circa 1.000 dollari. Quando si arriva qua bisogna trovare un posto dove mettere la tenda, a volte bisogna pagare un affitto per il terreno in cui si mette la tenda. Ci sono persone che non possono permetterselo, quindi si vedono tende sulla spiaggia, che io immagino cosa succederà quest'inverno a quelle tende.
È anche difficile per chi non è lì immaginare proprio anche visivamente come sono queste zone.
È una distesa di tende, non c'è spazio per muoversi. Noi facciamo giusto la strada che ci porta alla clinica, che è quella che costeggia il mare. A destra e a sinistra sono solo tende, sempre di più, è diventata sempre più claustrofobica. Prima magari vedevi degli spicchi di mare, adesso si fa quasi fatica a vedere il mare che è lì a due passi. Bisogna immaginarsi un oceano di tende.
E intanto dal porto di Augusta in Sicilia, questa mattina, tra pochissimo, dovrebbe partire la Global Summund Flottiglia per poi unirsi alle altre decine di imbarcazioni pronte a dirigersi verso Gaza per tentare di rompere l'assedio e portare aiuti umanitari. Ad Augusta, poco fa, abbiamo raggiunto la giornalista Barbara Schiavulli, che si trova a bordo di una delle imbarcazioni.
Purtroppo non siamo ancora partiti per un problemino tecnico, ma che si stanno già risolvendo, quindi è questione di ore. Ovviamente siamo tutti, siccome siamo pronti ormai da diversi giorni, c'è una grandissima voglia di partire. Ieri eravamo a Siracusa dove c'è stata la conferenza stampa e anche l'accoglienza della gente. C'è emozione, c'è preoccupazione naturalmente perché dopo quello che è successo anche a Tunisi con l'attacco di due droni, ovviamente sappiamo che potrebbe succedere qualcosa per cercare di fermarci, però devo dire le persone che sono coinvolte, dove ci sono attivisti, persone normali, giornalisti, politici anche, sono tutti convinti che questa sia una delle soluzioni possibili nel momento in cui fallisce la diplomazia, fallisce la politica, sembra che la gente dal basso abbia deciso di rimboccarsi le maniche e fare qualcosa e quindi lo spirito è piuttosto alto, certo ci sono delle preoccupazioni.
Secondo l'emittente statunitense CBS, la polizia avrebbe identificato il nome del presunto assassino di Charlie Kirk. L'FBI ha diffuso intanto nuove foto del presunto killer. Le immagini ritraggono un ragazzo che indossa una maglia nera, degli occhiali neri e un cappellino con visiera. L'effigie sulla maglia sembra rimandare ad alcuni simboli dei veterani della National Foundation, scrivono i media statunitensi. L'omicidio di Kirk sta scatenando un'ondata di attacchi alla sinistra, accusata di essere responsabile dell'uso omicidio direttamente dal presidente Trump. Ce ne ha parlato Marina Catucci da New York, nella trasmissione di Radio Popolare, l'orizzonte delle 20, ascoltiamola.
Da quando c'è stato l'omicidio di Kirk, negli Stati Uniti non si parla assolutamente di altro. Le all news hanno interrotto qualsiasi altro tipo di analisi, cioè è scomparsa la guerra in Europa, è scomparsa la guerra a Gaza, gli Epstein File sono stati cancellati e si parla di questo nelle metropolitane, si parla di questo nei bar. È una cosa enorme anche per il modo in cui la destra americana immediatamente è saltata su questo carro. Laura Loomer, che è una famosa influencer di estrema destra, 20 minuti dopo l'annuncio della morte che è stato dato direttamente da Trump di Charlie Kirk, ha puntato il dito contro quella che l'ha chiamato la sinistra radicale americana. Nonostante tutti gli esponenti democratici e di sinistra si siano distaccati e abbiano condannato questo atto, che è terribile.
È già un pretesto per affermazioni retoriche di condanna e di accusa, chissà se sarà un pretesto anche per azioni concrete.
In un momento in cui si aspetta da un momento all'altro che arrivi la Guardia Nazionale a Chicago, in cui a New York si sta per votare per un candidato sindaco espressamente socialista, che fra l'altro è stato uno dei primi a denunciare la violenza, che non è un modo di rispondere in maniera politica, eccetera eccetera, un'azione di questo genere dobbiamo capire non è se ma come. Il se non c'è.
In Italia Giorgia Meloni si è subito accodata e ha approfittato di alcuni post sui social per evocare il nemico da combattere in un'operazione molto pericolosa. Sentiamo Luigi Ambrosio.
Le destre mondiali stanno strumentalizzando l'omicidio di Charlie Kirk per aggredire gli avversari politici. Una serie di attacchi che rischiano di trasformarsi in una campagna di repressione. Ha iniziato Trump negli Stati Uniti e non poteva essere diversamente. In Italia Giorgia Meloni ha aspettato poche ore e poi si è accodata. Non ci faremo intimidire, ha attaccato ieri sera sui social la Presidente del Consiglio. Questi sono i sedicenti antifascisti, questo è il clima ormai, anche in Italia. Meloni si riferiva a cosa? A dei post visti sui social, perché tutto questo, è bene ricordarlo, avviene sui social. Post ritraenti immagini crude, quali quelle di Kirk appeso a testa in giù come Mussolini a Piazzale Loreto. Quei post sono idioti e violenti, non ci sono dubbi. Meloni però li prende a pretesto per orchestrare una operazione politica che avvelena il clima e indica gli avversari politici come soggetti pericolosi. Il primo, dicevamo, è stato Trump. Lui ha aperto la strada a descrivere un intero mondo, quello della sinistra, come brodo di coltura della violenza politica, da cui è generato l'assassinio e da cui ne potrebbero nascere di nuovi. Operazione pericolosissima, se eseguita da chi ha le leve del potere nei regimi e nelle culture violente e autoritarie, il martire diventa l'arma perfetta, inattaccabile, per esercitare violenza contro il nemico politico. Alcuni blogger di destra statunitensi hanno evocato l'incendio del Reichstag, bruciato dai nazisti per incolpare i comunisti e dare il giro di vita finale del regime. Speriamo che la storia si ripeta in farsa.
Oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo lo sconfinamento dei droni russi in Polonia e Varsavia poco fa ha annunciato la chiusura dei confini con la Bielorussia e si prepara a dispiegare lungo il confine 40.000 soldati. Gran Bretagna, Francia e Germania hanno ribadito la necessità di rafforzare il fronte est della NATO e si preparano ad inviare aerei da combattimento in Polonia. Resta tiepida invece la risposta che arriva dagli Stati Uniti nei confronti della Russia, di Mosca. I droni russi in Polonia potrebbero essere stati un errore, ma comunque non sono contento di quanto è successo, ha detto ieri sera Donald Trump. Inizia a prendere forma la legge di bilancio con la maggioranza che cerca di tenere insieme le richieste dei partiti, ma ancora non si dice come finanziarla, un nodo che però potrebbe essere sciolto presto. Sentiamo Massimo Alberti.
Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo ha messo alcuni paletti sulla prossima manovra nella direzione di provare ad accontentare tutte le richieste che arrivano dalla maggioranza. Ci sarà quindi una rottamazione delle cartelle, come chiesto dalla Lega, ma fatta con interventi selettivi. Il taglio dell'aliquota IRPEF chiesto da Forza Italia, ma si stanno facendo i conti su come e quanto, si va nella direzione della detassazione di ulteriori parti accessorie di salario, seguendo l'esempio della detassazione dei premi di produttività. Resta il problema di dove prendere i soldi, visto che il governo non intende agire sulle entrate e che i risparmi sugli interessi per il calo dello spread saranno usati per rispettare i rigidi paletti europei sul deficit, un nodo che però potrebbe essere sciolto presto. Se per metà settembre si attendono le nuove stime dell'Istat sui conti, governo e opposizione infatti hanno concordato che nel documento di finanza pubblica, la cornice dei conti pubblici da presentare entro il 2 ottobre, ci possa essere anche un'anticipazione delle misure della manovra. La scelta sarà formalizzata in una risoluzione al voto la prossima settimana ed è prevista poi anche una relazione in aula di Giorgetti. Emblematiche le parole dell'economista e deputata al PD Guerra: non vogliamo scoprire i tagli due giorni prima della presentazione della manovra, perché, di nuovo, quella sarà la probabile via di finanziamento.
A Torino un uomo è stato assolto dall'accusa di maltrattamenti. Nelle motivazioni il giudice spiega di ritenere poco attendibile l'ex moglie dell'imputato su questo punto, accusandola di aver sfaldato un matrimonio ventennale, comunicando la separazione in maniera brutale. Anche una minaccia di morte pronunciata dall'uomo sarebbe da contestualizzare. Il giudice parla di amarezza umanamente comprensibile e di uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane. Il tutto colpisce ancora di più perché l'ex marito ha picchiato la donna causandole una lesione permanente al nervo oculare, la ricostruzione del volto con 21 placche di titanio. Per questo è stato condannato a 1 anno e mezzo per il reato di lesioni, ma assolto appunto da quello di maltrattamenti. La magistrata dell'accusa aveva chiesto 3 anni in più. La presidente della commissione d'inchiesta sui femminicidi ha annunciato di aver chiesto gli atti del procedimento e che il magistrato potrebbe essere chiamato a parlarne davanti alla commissione. Ascoltiamo Francesco Menditto, magistrato esperto di violenza di genere.
La Cassazione, credo in 15 di sentenze, abbia detto ai giudici di merito: attenzione, quando valutate i reati di violenza di genere, non dovete valutare il comportamento della vittima, ma il comportamento dell'autore. Non dovete ricostruire che cosa faceva la vittima, se ha lasciato o non ha lasciato l'autore o altre situazioni di questo tipo. Vedete solo i fatti oggettivi. E sarò ancora più chiaro: se una donna subisce un furto, noi non andiamo a verificare la sua condotta di vita, cosa ha fatto prima, qual è stata la sua reazione. Noi andiamo a verificare la condotta del rapinatore e del ladro. Il magistrato preparato, l'operatore della giustizia preparato, lascia da parte gli stereotipi, non parla di amarezza, non parla di gelosia, non parla di comprensione, ma parla dei fatti. Poi può arrivare all'assoluzione o a una pena bassa, ma questa è un'altra questione.
Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.